Signori, buongiorno, ben ritrovati e riprendiamo il nostro studio del secondo libro di Melachim, il secondo libro dei re. Siamo all'inizio del capitolo 10. Il momento storico che stiamo prendendo in esame riguarda il regno di Israele, il regno del nord, dove il nuovo re Jehu ha ottemperato alla profezia che a suo tempo era stata data attraverso il profeta Eliyahu di sterminare tutta la discendenza del malvagio re Ahav e della regina Isabel, che avevano perseguitato i profeti di Kadosh Baruch Hu, avevano introdotto il culto del Baal e avevano commesso il terribile omicidio di Navot. Si trattava a questo punto di completare l'opera. Nel capitolo 9 che abbiamo studiato la volta scorsa abbiamo visto come il re Jehu avesse ucciso Jehoram, il suo predecessore, avesse ucciso il re di Giuda Ahasiahu, che come vedremo era anch'esso imparentato con Ahav, e infine Isabel, la moglie di Ahav, in maniera brutale. Il testo continua raccontandoci nel capitolo 10 che Ahav aveva 70 figli a Samaria, nella capitale del regno del nord. Questi 70 figli, probabilmente il termine va interpretato in senso ampliato, comprendeva sicuramente dei nipoti, erano tutti i suoi discendenti. E cosa fece Jehu per affrontare questa situazione? Voleva naturalmente garantirsi che l'appoggio delle truppe che erano a distanza a Samaria, a Shomeron, nella capitale, e ai principi anziani della seconda città del regno, che era Israel, in maniera tale da essere sicuro di poter portare a termine l'opera e di regnare indisturbato. E cosa fece? Mandò loro uno scritto in cui dice loro: scegliete quello che sia il migliore e il più retto fra i figli del vostro signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore. Ovviamente il tono era ironico, era un tono di sfida, voleva vedere quanti si sarebbero opposti a lui. Ma quelli ebbero grande paura e pensarono: due re non hanno potuto resistere dinanzi a Jehu, si tratta appunto di Joram, re di Israele, e di Ahazia, re di Giuda, come potremo resistere noi? E così accadde che tutti i maggiorenti della comunità di Shomeron e di Israele e gli educatori dei figli di Ahav, che si occupavano di loro, inviarono messi a Jehu per dirgli: noi siamo tuoi servi, ci asserviamo a te, tutto quanto ci comanderai eseguiremo, non eleggeremo alcun re, fa ciò che meglio ti piace. Insomma, si buttano ai suoi piedi. E allora a questo punto il testo ci racconta che Jehu scrisse loro una seconda lettera, chiedendo loro evidentemente qualche cosa di molto grosso. Se voi siete dalla mia parte, prendete le teste dei figli del vostro padrone e venite da me domani a quest'ora in Israele. Presentatevi dopo aver mozzato le teste di Ahav. E i figli del re erano 70, il testo lo ribadisce, come per soggiungere da parte di Jehu: guardate che io so esattamente quanti sono, non lasciatevene sfuggire neanche. Come pervenne loro lo scritto, presero i figli del re, li scannarono in tutto 70 uomini, e poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Israele, e un messaggero venne da Jehu a recargli la notizia: hanno portato le teste dei figli del re. Terribile effettivamente questo ennesimo massacro, e non sarà l'ultimo. Jehu ordinò: mettetele in due mucchi all'ingresso della porta fino a domattina, all'ingresso della porta della città, in maniera che tutti i cittadini, i passanti, vedano e si rendano conto che la casa di Ahav era stata definitivamente sterminata. Doveva essere data la massima pubblicità alla cosa. Aggiungo io che qui c'è chiaramente anche un'infrazione apparente, almeno, delle norme della Torah, che prevedono che un defunto debba essere seppellito prima della notte, e qui invece queste teste non solo vengono mozzate, il cadavere viene violentato a sua volta, ma viene costretto a trascorrere la notte fuori dalla tomba. La mattina dopo egli uscì e, fermatosi dinanzi a tutto il popolo, disse: voi siete giusti. Tzadikim atem, gli dice nel testo ebraico. Cosa significa questo? Doveva evidentemente Yehu lavare la coscienza del popolo e degli uccisori e dire: voi credevate che, o temevate piuttosto, di aver ucciso degli innocenti che non avevano fatto niente di male, ed effettivamente la Halakha proibisce di consegnare alla morte un innocente, di consegnare alla morte una persona che non fosse già passibile di morte per i fatti suoi, ma sappiate che sono io che ho congiurato contro il mio Signore e l'ho ucciso. E chi ha ucciso tutti questi in realtà non sono stato neppure io. Sono stati i vostri capi, i quali in realtà non hanno fatto altro che obbedire ad un ordine divino e a una profezia. Riconoscete dunque che non una delle parole del Signore che pronunziò contro la casa di Ahav cadde a terra. Il Signore eseguì quello che aveva predetto a mezzo del suo servo Eliahu. Non è accaduto nient'altro e quindi è perfettamente giustificato tutto quello che è successo e non sentitevi in colpa per questo. Non solo, il verso continua dicendo che Yehu mise a morte tutti quelli che erano rimasti della casa di Ahav in Israel, tutti i suoi grandi, i suoi familiari, i sacerdoti del Baal, ovviamente, dei culti idolatrici che Ahav aveva introdotto in Eretz Israel, e non ne scampò neanche. Poi si alzò per andare a Samaria, per raggiungere la capitale, diciamo così, prendere possesso del trono, e giunto in una località che si chiamava Bet Eked Aroim, a metà strada, era il luogo della tosatura delle pecore, secondo un'interpretazione del nome, del toponimo, del nome. E lì Yehu si imbatté nei fratelli, che probabilmente erano i nipoti, di Ahaziah, re di Giuda, l'altro discendente di Ahav sul versante del regno di Giuda che Yehu aveva ucciso, e disse: chi siete voi? Identificatevi. Ed essi risposero: noi siamo i figli di Ahaziah e ci siamo mossi per avere notizie del re e dei suoi figli e della regina madre Isabel. Perché evidentemente era giunta loro voce della strage che nel frattempo era capitata. E Yehu disse: prendeteli vivi. Furono presi vivi e li scannarono presso il pozzo di Bet Eked, presso il pozzo di quella località. Si trattava di 42 uomini, di cui non rimase in vita nessuno. È una cosa evidentemente terribile. Anch'essi erano della famiglia di Ahav, dicevamo, perché la madre di Ahaziah, che si chiamava Ataliah, era figlia di Ahav e di Isabel, quindi appartenevano tutti alla stessa famiglia ed era appunto una famiglia di malvagi. Nei versetti successivi si racconta che il re Yehu, che ormai aveva sbaragliato tutti quanti, diciamo così, i suoi avversari, ottenne il consenso di un'autorità religiosa del suo tempo, e si trattava di Jonadav, figlio di Rechav. Era questo un discendente di Itro, suocero di Mosè, che aveva fondato, diciamo così, la setta dei Rechaviti, per l'appunto. Si trattava di una setta di persone che tenevano una disciplina religiosa particolare, nel senso che si astenevano dal vino, dal fabbricare case in muratura, dal seminare e dal piantare vigne. E questa setta era, all'epoca di Yehu, erano appunto alleati del re di Israele per combattere l'idolatria. Quindi era opportuno, se non addirittura necessario, che il re Yehu ottenesse il loro consenso su quello che era successo, appunto nell'ottica di una politica anti-idolatrica. Partitosi appunto dalla località dell'ultimo eccidio, diciamo così, Yehu trovò Jonadav, figlio di Rechav, che gli veniva incontro, lo salutò e gli chiese: il tuo cuore è sincero con me come il mio è verso il tuo? E lì c'è uno scambio, diciamo così, di congratulazioni. Jonadab gli rispose: certamente, allora dammi la mano. Gli dette la mano, Jehu lo fece salire sul suo carro. Insomma, grande appeasement, come si direbbe oggi in politichese. Vieni con me e constaterai il mio zelo per il Signore. E lo condusse con sé sul carro. Giunto a Samaria, fece uccidere, dice il versetto, ancora tutti i superstiti della casa di Ahab in Samaria, fino alla completa distruzione, secondo il comando che Hashem aveva dato al profeta. A questo punto si doveva passare, diciamo così, dal gesto politico al gesto religioso. Jehu raccolse tutto il popolo a Samaria e disse, e anche qui utilizzò, come abbiamo già visto, la tecnica dell'ironia. E disse al popolo: Ahav prestò poco culto al Baal, io lo voglio fare molto di più. E pertanto li indusse a convocare tutti i profeti del Baal, gli adoratori, i sacerdoti, nessuno manchi, perché, disse, voglio offrire un grande sacrificio al Baal e chiunque mancherà sarà messo a morte. Ovviamente lo scopo era di agire con astuzia per sterminare tutti gli adoratori. Jehu disse: allora stabilite una festa in onore del Baal, e la festa fu proclamata. Poi mandò messaggeri in tutto Israele, convocando tutti gli adoratori del Baal. Il verso dice che giunsero nel tempio del Baal a Samaria in tal numero che ne fu pieno da un capo all'altro. I commentatori considerano anche questo in realtà una affermazione ironica. Per quanto grande potesse essere questo tempio, è evidente che se tutti gli adoratori convenuti da tutta Israele riuscivano a riempirlo, significa che in assoluto non era poi un numero così grande. In ogni caso, Jehu disse al capo dei guardarobieri, cioè di coloro che erano addetti alla distribuzione dei paramenti, dei vestimenti sacri dei sacerdoti, che metti a disposizione un vestito, un paramento per ciascuno degli adoratori. E quelli tirò fuori le vesti. Era un modo, evidentemente, per identificare facilmente le persone nel momento in cui si sarebbe dovuto passare all'attacco. È chiaro questo. Del resto, cambiare l'abito era tipico, evidentemente, di qualsiasi culto sacerdotale, diciamo così. Basta leggere quello che accadeva quello che la Mishnah nel trattato Yomà, parlando invece del culto regolare del Dio di Israele, riferisce a proposito del Kohen Gadol il giorno di Kippur. Anche lì c'erano appunto tutta una serie di cambiamenti di abito a seconda dei riti, fra virgolette, che il Kohen Gadol presiedeva. E quindi anche questo faceva parte evidentemente dell'insieme. In questo caso si trattava, dicevamo, del culto idolatrico del Baal che Jehu si riprometteva di far fuori. Quando si furono cambiati, Jehu con Jonadab, figlio di Rechav, entrò nel tempio dell'idolo e disse agli adoratori del Baal: cercate bene e badate che non ci sia fra voi alcun adoratore del Signore, ma ci siano solo adoratori del Baal. Perché? Perché lo scopo era evidentemente di sterminarli tutti e non aveva nessuna intenzione di uccidere degli innocenti. Vennero allora per offrire i sacrifici e Jehu aveva disposto fuori dal tempio 80 uomini, dicendo loro che chi avrebbe lasciato sfuggire anche uno solo degli adoratori, degli uomini che io metto in vostro potere, l'avrebbe pagata con la sua stessa vita. Fu molto duro, evidente. E a questo punto viene il momento della strage. Essi li passarono a fil di spada, quindi i cursori e i capitani gettarono fuori i cadaveri e penetrarono dentro il recinto del tempio del Baal e li portarono fuori. Le stele, che erano ovviamente le pietre sacre alle divinità pagane, le bruciarono e fecero a pezzi la statua del Baal, demolirono tutto il tempio sostituendovi delle latrine. Fino a quest'oggi, dice il testo, ovviamente era una forma di massimo spregio nei confronti della località. E così Jehu, dice il versetto, estirpò il Baal da Israele, quel Baal che proprio Ahav e Isevel avevano contribuito notevolmente a diffondere in Eretz Israele. Però, conclude il versetto successivo dicendo, neanche Jehu era uno stinco di santo e sarebbe stato punito per questo più avanti, ovviamente, perché quanto ai peccati commessi da Geroboamo figlio di Nevat all'inizio dell'epoca della divisione fra i due regni che fece commettere ad Israele, non si allontanò da quelli, e cioè dai vitelli d'oro che erano a Bet-El e a Dan. Conosciamo la storia, sappiamo che il re di Israele, il primo re di Israele, Geroboamo, aveva istituito questi due vitelli d'oro, uno a Bet-El presso il confine fra i due regni e l'altro a Dan nel nord del paese. Aveva istituito una festa in loro onore il 15 di Cheshvan, un mese dopo Sukkot, a quale scopo? Non tanto per, diciamo così, dissenso religioso rispetto al culto del Dio di Israele, quanto per una questione politica, evitare che i suoi sudditi si recassero a Yerushalayim, nel regno del sud, nei Shalosh Regalim, nelle tre feste di pellegrinaggio comandate, e in questo modo avrebbero potuto riaffermare una fedeltà al regno di Yerushalayim, al regno di Yehuda, che ovviamente Geroboamo non poteva gradire. Temeva in effetti che si tornasse indietro e che potesse essere spiazzato e ucciso, evidentemente. I suoi successori, Yehu compreso, rimasero fedeli a questa politica. Non dicevo tanto per motivi religiosi, quanto per motivi politici. Comunque questo è un motivo ulteriore per considerare Yehu, dicevo, una persona da punire. C'è anche un altro aspetto che si rifà al capitolo che abbiamo appena studiato, e cioè, sia pure in termini ironici, come dicevamo, Yehu annuncia che all'inizio di quest'ultimo episodio che sarebbe stato fra gli adoratori del Baal, più ancora dei suoi predecessori. È chiaro che lo diceva in tono di scherno, però anche per questo motivo fu punito. Non possiamo dire, affermare, dichiarare di essere dei peccatori, di essere dei trasgressori, neanche per scherzo. È una cosa che non va fatta. Ci mette la cosa evidentemente in cattiva luce di fronte agli altri e di fronte a Kadosh Baruch Hu, anche se poi le cose vanno di. E anche per questo motivo, evidentemente, Yehu sarebbe stato punito, così ci suggeriscono i commentatori. Il Signore che cosa fece? Gli disse: siccome tu hai eseguito precisamente ciò che hai detto ai miei occhi, hai fatto alla casa di Ahav quello che io avevo preventivato di fare, eccetera, eccetera, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione, ci saranno quattro generazioni di re suoi discendenti, fino a Zecharia, dopodiché le cose cambieranno. E questo anche perché Yehu aveva sterminato quattro discendenti di Ahab. E quindi, diciamo così, è una midà che rende midà, era una sorta di contrappasso, fra virgolette, positivo di quello che era accaduto. Però il verso successivo ribadisce, per bilanciare di nuovo le cose, che Yehu non seguì fedelmente la legge del Signore, il Dio di Israele, con tutto il suo cuore. E in quei giorni il Signore cominciò a mutilare i confini di Israele, e Hazael, re di Aram, batté Israele nella Transgiordania. I territori di Gilad, che erano stati, come è noto, occupati all'epoca di Moshe Rabbeinu dalla tribù di Gad, Reuven e metà della tribù di Menashe, e in questo modo si realizzò una profezia legata al fatto che appunto a suo tempo queste tribù avevano di fatto rifiutato di insediarsi nella terra di Israele metropolitana, preferendo, per ragioni legate alle loro attività di pastorizia, i territori al di là del Giordano, e siccome erano rimasti fuori da Eretz Israele, furono puniti con il fatto di andare in esilio per primi, Berosh Golim, in testa agli esuli, perché appunto furono esiliati per primi, ancora prima che arrivassero gli Assiri, per l'appunto. E così si conclude l'epopea, per l'appunto, del re Yehu, che già con i suoi padri fu seppellito in Samaria, e al suo posto regnò Jehoahaz, suo figlio, dopo 28 anni di regno da parte di Yehu. Il capitolo 11 che segue ci ci riporta a quello che stava accadendo nel regno di Yehudà. Cos'era successo? Sappiamo dal capitolo 9 che Jehù aveva fra gli altri ucciso anche l'ultimo re di Yehudà che si chiamava Ahaziah. Ahaziah era figlio di Ataliah, che era figlio a sua volta di Ahav e Isevel, i malvagi re di Israele. È tutto un quadro evidente. Ma questo quadro genera nuova violenza, perché il capitolo 11 si apre con una scena terribile. Ataliah, quando vide che Ahaziah, suo figlio, era stato ucciso, pensò di prendere in mano le redini del regno. Invece di passare il regno ai suoi nipoti, come sarebbe stato logico, distrusse tutta la stirpe reale nell'illusione evidentemente di regnare lei. Questo non era possibile secondo la Halakha, che richiede che i discendenti, che i re siano in discendenza maschile. Ciò non toglie che così procedette. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che l'intera discendenza del re David sarebbe stata eliminata, esterminata. E questo chiaramente era cosa contraria alle proprie. Chi pensò ad intervenire? La sorella del re defunto Ahaziah, nonché figlia di Ataliah, che era la moglie del Kohen Gadol di quel tempo che si chiamava Jehoiada. Questa donna si chiamava a sua volta Yehosheva ed era appunto figlia del re Joram, sorella di Ahaziah, il quale salvò uno dei figli di Ahaziah, che si chiamava Joash ed era appena nato in quel momento, lo rapì di mezzo ai figli del re destinati ad essere uccisi, portandolo via, dice il versetto, insieme alla balia dalla camera da letto e sottraendolo alla vista di Ataliah, e così non fu ucciso. Molto probabilmente fu nascosto nel tempio, nel Bet HaMikdash, probabilmente in un appartamento privato del Kohen Gadol Jehoiada, che era suo zio. E così e lì rimase nascosto per 6 anni, mentre Ataliah regnava nel paese. Il 7° anno, quando il bambino fu giudicato sufficientemente grande da poter essere insignito delle insegne reali e poter essere proclamato re di il Kohen Gadol, suo zio Jehoiada, mandò a chiamare i capi dell'esercito e li fece venire a sé nella casa del Signore. Si trattava più precisamente di vari gradi che costituivano la guardia personale. E che cosa fece? Strinse con loro un patto, li fece giurare nella casa del Signore e mostrò loro Joash, il piccolo Joash, figlio del re, e diede loro un comando molto particolareggiato. Avrebbero dovuto entrare in azione uno Shabbat, perché di Shabbat era previsto il cambio della guardia a palazzo. Ed era quello il momento in cui l'affollamento, noi diremo oggi l'assembramento a Palazzo Reale, sarebbe stato particolarmente intenso. Si sarebbe potuto, diciamo così, creare della confusione con maggior facilità per poi gestirla a proprio vantaggio, naturalmente. E diede loro delle disposizioni precise su come dovevano dividersi. E voi starete intorno al re a mano armata e chiunque cercasse di penetrare nelle vostre file sarà uno. Rimanete presso il re quando esce e quando entra, cioè quando uscirà dal tempio per rientrare nel palazzo reale. Quello è il momento per entrare in azione e fare fuori Ataliah, la regina madre. I capi centuria, dice il testo, eseguirono tutto quanto aveva comandato Jehoiada il Cohen. Ognuno prese con sé i suoi uomini, tanto quelli che entravano in servizio il giorno di Shabbat, quanto quelli che ne uscivano e andavano dal sacerdote. Insomma, si ripartirono le posizioni e gli incarichi secondo gli ordini che erano stati impartiti. E il sacerdote consegnò ai capi centuria le lance e i grandi scudi. E di che cosa si trattava? Si trattava probabilmente di bottini, i vecchi bottini di guerra del re David, che il re David aveva conquistato al re di Aram a suo tempo e li aveva consacrati al Tempio del Signore. Molto probabilmente fra queste armi vi era anche la famosa spada di Goliath, che il re David, che David aveva ucciso. I cursori a mano si schieravano dal lato destro al lato sinistro della casa davanti all'altare e al tempio e si posero appunto attorno al re per difenderlo ove occorresse. Il sacerdote fece uscire Joash, questo bambino che aveva 6 anni, 7 anni, il figlio del re, il figlio di Ahasiau, gli mise il diadema e le insegne. Il Nezer era a sua volta la corona che il re David aveva sottratto agli Ammoniti, dice appunto il Midrash, e che sarebbe stata la corona di tutti i re di Yehuda. E il Midrash dice che se il re era se il nuovo re era legittimo, la corona gli calzava perfettamente in testa. Questa cosa accadde anche per il piccolo Joash, mentre non era successo, per esempio, per Adoniau, il figlio di Davide, che si era ribellato a lui e aveva preteso di assumere. Gli diede anche la edut, le insegne, più esattamente la testimonianza, e gli interpreti dicono che si trattava del Sefer Torah, che il re di Yehuda doveva sempre portare con sé secondo la prescrizione della Torah. Prescrizione che qui viene rinnovata evidentemente per segnalare al popolo che l'intenzione del nuovo re era di manifestare una fedeltà alla Torah senz'altro superiore a quella dei suoi. Ed egli fu così proclamato re, il piccolo Joash, venne unto e tutti batterono le mani e gridarono viva il re, Yehi HaMelech. Si sottolinea che Joash fu unto. E questa è una procedura che non è prevista per il re figlio di un re. Eppure si ricorse qui all'unzione, naturalmente con l'olio di oliva, secondo la tradizione dei re di Yehuda. Per quale motivo? Per affermare che anche se c'era stata un apparente iato, un'apparente discontinuità dinastica, in realtà questa veniva recuperata. E Joash iniziava un nuovo periodo della dinastia del re. Cosa fece Ataliah? Ataliah, sentito il rumore dei soldati e del popolo, venne a vedere, a sincerarsi di quello che era accaduto. Guardò ed ecco il re stava sul palco, a lui riservato, con i capi del popolo e altri con le trombe stavano presso il re e tutto il popolo del paese era in festa suonando per l'appunto le trombe, le chazzuzzerot. Ataliah si stracciò allora le vesti e gridò Kesher Kasher, congiura, congiura. Ma era troppo tardi. Il sacerdote Ioiada ordinò ai capi centuria che comandavano l'esercito fatela uscire fra due file e chiunque la segue sia ucciso con la spada. Se qualcuno tenta di difendere Ataliah farà la sua stessa fine. Questo perché? Perché il sacerdote aveva esplicitamente comandato che non fosse messa a morte nella casa del Signore, perché sarebbe stata evidentemente una profanazione. Le fecero quindi spazio per fare la strada ed essa arrivò alla casa del re e qui fu uccisa. Altro bagno di sangue, evidentemente. D'altronde, Ataliah, lo sappiamo, era stata colpevole di una strage ed era stata evidentemente colpevole anche di altro tradimento nei confronti della casa. Ioiada allora stabilì due patti, dice il versetto. Un primo patto fra il Signore, il re ed il popolo, che il nuovo regno sarebbe stato ispirato, come dicevamo, all'osservanza della Torah. E inoltre un patto fra il re e il popolo, in cui il popolo si impegnava a riconoscere Joash come loro nuovo re. Tutta la popolazione del paese si recò poi al tempio del Baal, che evidentemente si trovava a non grande distanza rispetto al Bet HaMikdash. Lo abbatterono, distrussero completamente i suoi altari e le sue immagini, uccisero davanti agli altari il sacerdote del Baal e il sacerdote Ioiada collocò delle guardie al tempio del Signore per evitare evidentemente ritorsioni da parte dell'altro partito. Prese i capi delle centinaia, tutti i vari ordini dell'esercito e tutta la popolazione del paese, condussero il re dalla casa del Signore, dove, come sappiamo, Joash era rimasto nascosto per i 6 anni del regno di Ataliah, vennero alla casa del re e là il re sedette sul trono reale e a questo punto evidentemente assunse il comando. Tutta la popolazione del paese fu lieta, la città rimase tranquilla e Atalia, come dicevamo, venne uccisa di spada nella casa. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e ben salvata Shem, ci rincontreremo prossimamente con il seguito del nostro racconto. Buona giornata.